Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono a Gesù alcuni a riferire il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché li avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai».
Parola del Signore.
Chi è questo Mosè di cui sentiamo parlare così spesso? Abbiamo sentito che c'era anche il suo nome nel Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù era sul monte a pregare. Poi oggi l'abbiamo sentito da nominare da San Paolo nella lettura, nella sua lettera che ha scritto ai Corinzi. E soprattutto la prima lettura ci ha parlato proprio di Mosè. Ma chi è questo Mosè di cui sentiamo parlare così spesso? Era un bambino piccolo, pochi mesi, quando era stato dato l'ordine di uccidere tutti i bambini maschi nel popolo ebreo. Ma la mamma non ha voluto farlo lei. Vi ricordate? Lo ha messo in un cesto, lo ha spalmato bene quel cesto di bitume perché non entri l'acqua, e l'ha posato nel fiume in mezzo alle canne. Lo ha sentito piangere la figlia del faraone, cioè del re. Lo ha sentito piangere quando passeggiava lì. È andato a vedere, era un bel bambino. Dice: «Ma questo bambino che bello, lo tengo io». L'ha preso ed è cresciuto come un principe, perché era nella casa del re, proprio come un principe. E non sapeva niente del suo popolo, da dove veniva così. Sì, forse gli avevano detto: «Tu sei qui perché sei un ebreo», ma adesso è cresciuto alle scuole, alla cultura degli egiziani, come gli egiziani. Quando è stato un po' grande, ha visto che un egiziano litigava con un ebreo. Allora dice: «Ma l'ebreo è un po' dei miei, lo difendo». E l'ha difeso. E per difenderlo cosa ha fatto? Ha ucciso l'egiziano. Lui pensava di poter difendere gli uomini coi metodi umani, e i metodi umani sono la violenza, il pugnale, la spada, il battelapesca, i cazzotti, e questo modo che è stato, che non è stato, la cosa l'hanno saputa e lui, ecco, ricercato dalla polizia. E allora ha dovuto scappare. Gli egiziani lo volevano uccidere perché aveva ucciso un egiziano. Gli ebrei di lui non si fidavano perché era un egiziano per loro, cresciuto addirittura come principe. Allora deve andarsene, scappa, arriva nel deserto. E nel deserto chi è Mosè? È nessuno. È nessuno. È lì solo, senza famiglia, senza niente, è nessuno. Tanto che deve mettersi a servire e fa il, come direste voi, il famei, il servo di uno che ha trovato, che aveva le pecore, il pastore, il quale gli ha dato il suo gregge da condurre al pascolo e la sera lo riportava a casa. E avanti così per anni, finché quell'uomo ha detto: ma questo è un bravo giovanotto, gli do in moglie mia figlia. E così ha avuto una sua famigliola, ma era sempre un servo. Fino a quel giorno che avete sentito oggi, dalla prima lettura, Mosè stava pascolando, proprio lui, quest'uomo che non era più niente, va lontano con le pecore, sempre più in là, finché si ferma e guarda cosa vede: un rovetto, cioè un cespuglio di rovi che brucia, e dice: vado a vedere. Oh, che sorpresa! Brucia, ma quei rovi non si consumano, le foglie restano foglie verdi dentro le fiamme. E allora va a vedere ancora più vicino, finché sente la voce: fermati Mosè, perché non sei alla presenza di qualcosa di normale, di materiale. Adesso c'è Dio che ti vuole parlare, che ti vuole incontrare. Togliti i sandali, mettiti in ginocchio e ascolta. E Mosè, obbedito. Cosa gli ha detto Dio? Adesso che tu non sei niente, che ti sei umiliato, adesso ti adopero io. E ti mando da quel popolo che tu volevi salvare con le tue forze, lo salverai ubbidendo a me, con la mia parola, facendo quello che io ti dirò, con l'ubbidienza a me salverai il popolo, anzi io lo salverò, dice Dio, attraverso di te. Mosè, avete sentito, resiste un po', perché dice: come faccio? Gli ebrei, gli egiziani mi vogliono ammazzare, gli ebrei non si fidano di me perché mi conoscono come un egiziano. E allora cosa dico a loro? Chi sei tu? Cosa devo dire? Che Dio sei? Qual è il tuo nome? Questo era il punto, questo è quello che dobbiamo imparare. Il nome di Dio. Dio non ha un nome come i nostri nomi. Dio dice: io sono colui che sono. Cosa vuol dire? Io sono colui che sono con voi. Io sono colui che c'è. Quindi voi vi potete fidare, vi potete affidare sempre a me. Io sono colui che c'è. Non sono lontano, non sono chissà dove, non sono irraggiungibile. Io sono colui che c'è. E poi, se proprio vuoi sapere di più, io sono il Dio di Abramo, di Isacco suo figlio e di Giacobbe suo figlio. Cioè, io sono quel Dio che è stato presente nella vita dei tuoi antenati. Io sono quel Dio che ho amato e che sono stato amato dai tuoi antenati, che sono stato ubbidito da loro. Io sono il Dio di tuo padre Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Vuoi cercarmi? Vuoi conoscermi? Guarda la vita dei tuoi antenati e allora mi conoscerai. Il mio nome è il nome dei tuoi antenati, è il nome del tuo popolo, il mio nome. È colui che c'è dentro la vita, che l'ha impregnata, che l'ha resa una vita bella, feconda, sana e santa. Io sono il Dio di Abramo, così mi presenterai. Questo è il mio nome per sempre. Questo è quello che impariamo oggi. Dio non è sconosciuto, non è lontano, non dobbiamo pensarlo sopra le nuvole, non dobbiamo pensarlo chissà come, chissà dove. No, guardiamoci attorno. È colui che è stato amato e che ha reso bella la vita dei miei genitori, dei miei nonni. È colui che è stato presente, che ha plasmato col suo amore la vita del nostro paese, del nostro popolo. È colui che c'è con noi. E continuerà così. Se i nostri figli vogliono conoscere Dio, dovranno guardare la nostra vita. Dovranno guardarci noi e pensare a noi, come la nostra vita è stata impregnata di amore, dell'amore di Dio, perché Dio è amore. E l'amore non è nei danni. Non è chissà dove, nei fossi o su per le montagne. L'amore è dove ci sono gli uomini. Ecco come si fa conoscere Dio. Per questo Gesù diceva quel giorno a Gerusalemme: se non vi convertite, la vostra vita sarà e la vostra morte sarà una disgrazia, perirete tutti allo stesso modo con cui sono periti quelli su cui è crollata la torre a Siloe. In fondo sapete dov'è Siloe? È giù. Gerusalemme era costruita un po' in salita, giù in fondo c'era la piscina bella, grande, più grande di questa chiesa. E lì di fianco, dove passavano le mura, c'era una torre, che era chiamata la Torre di Siloe. E questa torre, chissà, è diventata vecchia, oppure c'è stato un piccolo terremoto, plop, è crollata. 18 persone hanno tirato fuori dal macello. E la gente pensava, ah, chissà come erano peccatori, se la sono meritata. E poi anche in quella mattina Pilato aveva dato ordine ai suoi soldati: quei Galilei che sono entrati nel Tempio, entrate anche voi e ammazzateli. L'hanno fatto. Mentre quei Galilei offrivano i sacrifici degli animali vicino all'altare, li hanno ammazzati tutti. Allora pensavano gli altri: ah, si vede che quelli se la sono meritata. Chissà cosa hanno combinato, chissà che male hanno fatto. Quando succede qualcosa voi dite: cosa ho fatto di male io per meritarmi questo? Ecco, così pensavano loro. Se sono morti in quel modo, se la sono meritata. Gesù dice, guardate, attenzione, voi non siete migliori di quelli che sono morti lì o laggiù. Non siete migliori. Se non vi convertite, perirete allo stesso modo. Cioè la vostra vita sarà e la vostra morte sarà una disgrazia come quella lì. Se non vi convertite, allora ci convertiamo, perché la nostra vita e la nostra morte non sia una disgrazia. Ci convertiamo. Cosa si fa a convertirsi? Cosa intendeva Gesù per convertirsi? Intendeva accogliere il dono di Dio, che è il suo amore. E il dono di Dio, che è il suo amore, era lui, Gesù, il Figlio, che il Padre ha mandato per darci misericordia e per cambiarci la vita. Se non vi convertite, se non mi accogliete, se non prendete dentro di voi l'amore, non conoscete Dio, siete lontani da Lui, perché Dio è amore. E per accogliere l'amore di Dio, accogliamo Gesù. Perché non dobbiamo inventarci noi come è fatto l'amore di Dio, ce l'ha detto, ce l'ha mostrato, è Gesù l'amore di Dio. Se non vi convertite, noi adoperiamo tutta questa Quaresima per convertirci, ma non sarà abbastanza, dovremo ancora continuare dopo a convertirci, continuare ad accogliere Gesù, la sua sapienza, la sua capacità di amare, di perdonare, di donarsi. Abbiamo bisogno tutte le domeniche di questo nutrimento, perché la nostra conversione non smetta ma continui. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Ci ricordiamo che il nome di Dio è quello che lui ha dato a Mosè, il Dio dei vostri padri, quello che ha plasmato la loro vita, che l'ha trasformata in un popolo che si ama e si vuol bene. Il nostro Dio è il Dio di Gesù, che ancora più chiaramente, in un modo ancora più luminoso, si è fatto conoscere attraverso Gesù. Noi lo accogliamo, così diventiamo nome di Dio, diventiamo recipienti di amore, in modo che la vita di ciascuno, la vita della famiglia, del paese, della società, sia tutta impregnata dell'amore, l'amore di Dio. Così quelli che vogliono conoscere Dio non devono andare lontani, ma possono guardarci noi e vedono e conoscono Dio, nostro Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Ho sentito con gioia che l'iniziativa dei cenacoli in tutte le case funziona, almeno in particolare mi hanno detto. Allora finora il cenacolo era così: recavate la Maria, il Padre nostro e il segno di croce fatto in un certo modo. Adesso questa terza settimana di Quaresima facciamo un passo in più, aggiungete, continuate questo, e aggiungete la lettura del Vangelo del giorno, se siete capaci, lo trovate, lo prendete il calendario, 5 pagine, sul retro del foglietto c'è sulla seconda o terza riga l'indicazione del Vangelo. Se non siete capaci di trovarlo, almeno leggete e rileggete 3-4 volte la parola del foglio. E poi anche la meditazione o la preghiera che c'è sul retro. Questa è la novità per questa settimana. Settimana prossima vedremo. Allora, la domenica, il Padre nostro, il segno di croce, e poi la lettura del Vangelo oppure cuore. Se non lo trovate in questa della parola del Credo, così che il vostro cenacolo continua, continuiamo a renderci conto della necessità di cambiamenti nel mondo, altrimenti vedete come il mondo va sempre più verso una distruzione di ciò che è umano. E allora come si fa? Gli uomini non hanno risorse, dobbiamo chiedere a Dio, le riceviamo da Lui. E allora la preghiera deve non diminuire, ma aumentare, in modo da occupare la nostra vita, in modo che le risorse umane crescano, invece di sparire dalla circolazione. Non è solo le apparizioni della Madonna che invitano alla preghiera, è tutto il Vangelo, ma anche quelle che svegliarci, perché tanti al Vangelo non ci credono più. Allora, coraggio, lo dico anch'io, aumentare la dose di preghiera nelle case.